ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Bene, ore 12, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. E anche per quest'anno sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Naturalmente noi vi ricordiamo il conto corrente postale della radio 61804001 e il telefono 06491750. Mondo, ma sono un sogno rinchiuso.
Forza lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Bene, 12.04 di questo lunedì 16 di settembre 2013, iniziamo con la terza stagione di Corrispondenze Operaie e iniziamo come abbiamo iniziato, insomma, anche la scorsa stagione, parlando di quello che avviene durante l'estate, cioè di una lotta che durante l'estate ha uno dei punti, diciamo, più avanzati, che è la lotta dei braccianti nelle campagne del sud Italia soprattutto, ma come vedremo anche in questa puntata, anche a nord Italia, in Piemonte. E lo facciamo con le compagne della rete Campagne in Lotta, Veronica e Maria. Ciao.
Ciao.
E insomma, con voi inizierei, insomma, a parlare di quello che è la un'evoluzione della lotta, insomma, bracciantile in Italia, perché insomma rispetto a 2-3 anni fa, quando è iniziata la lotta nelle campagne di Rosarno, insomma, che alle cronache è stato il momento, insomma, più evidente, ma è stato invece per noi, insomma, come abbiamo sempre raccontato, insomma, uno delle fasi di uno sfruttamento, insomma, già abbastanza consolidato in quelle campagne lì. Appunto, un salto di qualità è stata la costruzione di una rete nazionale che mettesse in relazione dal nord a sud Italia le varie abilitazioni, vertenze che sono nate intorno alla questione bracciantile in Italia nell'era postmoderna, come la si vuole intendere, però naturalmente invece emerge in maniera chiara che la questione bracciantile, la questione delle terre e delle campagne, invece, è una questione molto molto attuale. Io vi lascio la parola per raccontarci, insomma, di questa rete qui.
Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Appunto, Dario ha già introdotto il tema, facciamo un brevissimo escurso su come appunto è nata questa rete nazionale, che è nata sull'onda di due avvenimenti molto importanti. Uno, appunto, gli scontri che ci furono a Rosarno nel gennaio 2010, da cui nacque un primo percorso di consapevolezza e auto-organizzazione, autodifesa di circa 200 lavoratori che furono materialmente deportati dal comune calabro in diverse città italiane, proprio per essere allontanati, e a Roma iniziarono un percorso di rivendicazione che ha portato poi prima di tutto un risultato importantissimo, ovvero la diffusione delle pratiche di assemblee, di confronto, e soprattutto tra quelle persone, quei lavoratori che un determinato sistema mette sempre più ai margini. Poi l'altro episodio importante che ha portato poi alla nascita di quella che oggi è la rete è stato senza dubbio lo sciopero avvenuto a Nardò, in provincia di Lecce, tra luglio e agosto del 2011, altro importante momento, volendo ancora più dentro un percorso di auto-organizzazione, autodifesa rispetto alle condizioni di lavoro, poiché è stato il primo sciopero auto-organizzato di lavoratori africani, subsahariani e magrebini, che in totale autonomia hanno deciso di incrociare le braccia per 2 settimane durante il momento più alto della raccolta delle angurie, quindi tirando fuori la consapevolezza di un contropotere che non soltanto i braccianti nelle campagne, siano essi africani o europei, ma qualsiasi lavoratore in questo paese ha, soprattutto perché in termini numerici. Questi due percorsi simili tra di loro sono confluiti in quella che oggi è la rete Campagne in Lotta, una rete che, come appunto è stato detto, ha messo a sistema in un certo senso alcune pratiche di auto-organizzazione, pratiche che portano a dei processi di auto-organizzazione, rivendicazione e di lotta in territori dove non soltanto le condizioni di lavoro, ma anche le condizioni abitative, di socialità umana in generale, sono ridotte ai minimi termini, dove la segregazione è a 360 su tutti gli aspetti della vita, appunto non soltanto rispetto alle condizioni di lavoro, dove inizia un processo di rivendicazione e di lotta dei diritti minimi, proprio perché il percorso è molto lungo, però fondamentali, anche perché ormai le campagne italiane al sud e al nord, non solo quelle italiane, senza la cosiddetta manodopera braggiantile immigrata, espressione a noi poco cara però per intenderci, non andrebbero avanti, non soltanto durante le stagioni della raccolta, come è stato a Rosarno, appunto nel periodo invernale con la raccolta degli agrumi, non soltanto nella stagione del pomodoro, del melone, come può avvenire in Puglia o in Emilia durante l'estate o in Basilicata, ma in tutto quanto, durante tutto quanto l'arco dell'anno. Appunto c'è una presenza a 360, quindi la forza contrattuale, rivendicativa e di lotta di questi lavoratori è enorme, però va sostenuta, ed è quello che la rete porta avanti ormai appunto da 2 anni in diversi territori, in particolare in Puglia, in Calabria, in Basilicata e in Piemonte.
Sì, diciamo che uno degli obiettivi è quello anche di rompere l'isolamento che i lavoratori stagionali vivono, quindi vi dovete immaginare un, appunto come diceva Veronica, un isolamento proprio spaziale, geografico, fisico, cioè i braccianti vivono in lontani da centri abitati, molto spesso in ghetti più o meno strutturati, più o meno grandi, che però diventano un po' dei, così, dei luoghi che sono anche dei non luoghi, in cui c'è una totale esclusione, dove l'accesso ai servizi, da quelli più banali come l'assistenza sanitaria, sono utopia, cioè sono completamente tagliati fuori. In una dinamica comunque emergenziale in cui il lavoro diventa un'emergenza, e quindi magari si fa appunto a Rosarno, la risposta istituzionale è stata quella di istituire una tendopoli, quindi un po' come se fossero dei terremotati, no? Invece quelli sono lavoratori che in teoria, se pagati il giusto con contratto, potrebbero tranquillamente vivere in una casa e non dover vivere in una tenda. Quindi sì, ecco, insomma, uno degli obiettivi un po' è quello di provare a rompere l'isolamento. Non è una cosa facile, lo si fa attraverso delle pratiche apparentemente molto a basso profilo, molto banali, come può essere la scuola di italiano, o l'assistenza legale, lo sportello legale, o una ciclofficina stabile o itinerante. A Foggia in particolare c'è stata questa esperienza molto importante di una radio pirata, che è stata sicuramente uno degli strumenti più dirompenti, forse, cioè dare uno strumento alle persone che lì vivono per poter discutere e parlare in modo autonomo di quelli che sono le problematiche che vivono quotidianamente. Ovviamente il lavoro è al centro di tutta questa condizione. C'è anche molta consapevolezza da parte dei lavoratori che il problema è quello, cioè lo sfruttamento, e non tanto la condizione abitativa, o meglio, che la condizione abitativa non è altro che una conseguenza di uno sfruttamento lavorativo tour, cioè assolutamente feroce.
Volevo entrare nel merito forse della questione più grande, che forse la domanda da $1 milione, insomma, l'auto-organizzazione di queste lotte qua, insomma, come si auto-organizza una lotta fra lavoratori immigrati, che molte volte, insomma, mi sembra di capire, sono alle prime esperienze anche di un vissuto in terra, diciamo, non loro, quindi anche con problematiche di lingua, di comprensione, diverse comunità che lavorano sullo stesso, diciamo, territorio, e la prerogativa dell'auto-organizzazione come, diciamo, fondamento strutturante della lotta, insomma, come si riesce ad auto-organizzare, quindi ad andare anche contro alcune logiche, diciamo, sindacali, burocratiche, che comunque in quelle campagne più o meno hanno avuto un suo percorso, a volte anche in maniera complice con i padroni, insomma questa prerogativa qua come si riesce a metterla in campo? Penso sia molto più difficile di un contesto, diciamo, più integrato fra virgolette, come può essere quello di un luogo di lavoro normale che già ha le sue difficoltà ad organizzarsi.
Allora, appunto, senza dubbio è sicuramente più difficile proprio per la struttura del lavoro in campagna, soprattutto in territori vasti come può essere la provincia di Foggia, e il primo passaggio molto banalmente è informare, l'informazione, quindi è un lavoro capillare di distribuzione, condivisione di informazioni tra tutti i lavoratori. Come dicevi tu, appunto, provengono dall'Africa subsahariana, ma la maggior parte proviene dall'Europa, dalla Romania, dalla Bulgaria, quindi con anche delle difficoltà tra di loro stesse, perché poi c'è quel razzismo che è fomentato appunto dallo stesso sistema economico che li mette gli uni contro gli altri. Quindi l'informazione è il primo passaggio attraverso cui si costruisce un percorso di auto-organizzazione. Poi c'è una, diciamo, scoperta di questo, perché in realtà si viene a sapere che gli interlocutori, le persone che lavorano, i lavoratori nelle campagne, soprattutto tra coloro che provengono dall'Africa subsahariana, è stato più facile entrare in contatto e lavorare insieme, proprio perché hanno una provenienza invece di lotta. Da una parte, ed è una nuova, diciamo, regalo di questo governo, ci sono tutti coloro che sono stati 2 anni prigionieri nei centri della cosiddetta emergenza Nord Africa, che quindi per 2 anni, vedendosi negato qualsiasi forma di diritto, hanno messo in piedi nelle varie città e comuni italiani già lì pratiche di auto-organizzazione. Quest'anno sono quelli che popolano i ghetti di cui si parlava prima nelle campagne, e questo ovviamente ti interfaccia con persone che invece sono abituate ad organizzarsi e a lottare. Dall'altra ci sono tutti gli espulsi dal mercato del lavoro, quindi gente che si trova in Italia da tantissimi anni, che magari ha anche la carta di soggiorno o è italiano, che ha lavorato in fabbrica, quindi che conosce il lavoro salariato molto meglio di noi sicuramente, come esperienza umana e diretta, e ha dei processi di consapevolezza incredibili, che lì basta appunto fornire queste informazioni e il resto viene un po' da sé.
Sì, sicuramente il dato dell'eterogeneità di chi poi lavora nelle campagne italiane è fondamentale. Cioè c'è una contaminazione, appunto, emergenza Nord Africa, espulsi dal nord, dalle fabbriche, e mettendo, cioè, questi elementi così, nel momento in cui entrano in relazione, possibilmente appunto in un contesto dove si cerca di creare dei momenti di discussione libera, poi l'auto-organizzazione, insomma, è una cosa che viene da sé in qualche maniera. Certo, non siamo poi noi a imboccarla, non è facile ovviamente, cioè provare a appunto rompere l'isolamento e a permettere una organizzazione reale. Il ruolo del sindacato è il domandone, nel senso, il sindacato non c'è sostanzialmente, e quando c'è fa danni, se proprio dobbiamo essere, cioè noi ci siamo interfacciati con la CGIL più di una volta e non c'è margine di, se non in alcuni casi. Cioè, è capitato nella piana di Gioia Tauro di avere una dinamica interlocutoria con la CGIL positiva, ma è un caso. In generale il rapporto col sindacato è assolutamente quasi impossibile, cioè non c'è.
Ma sono gli stessi lavoratori, sì, che nella loro esperienza, appunto, che è diversa e differenziata, non lo riconoscono. Sono uno dei primi elementi durante le assemblee, durante le prime chiacchierate informali, è proprio l'inutilità della struttura sindacale, quindi il principio dell'autorappresentanza nel momento in cui anche ci si interfaccia con le istituzioni locali è innato, viene automatico, istintivo anche quello, perché appunto non si vede una presenza e un ruolo di che cosa possa essere un sindacato.
la cioè, immagino che insomma si strutturi un'azione su due diciamo piani, insomma, come voi avete già accennato, uno che è prettamente lavorativo, insomma, che incide sulla questione diciamo economica e branciantile rispetto appunto alla questione salariale, ma anche alla questione dei diritti del lavoratore stesso, e l'altra parte sulla questione diciamo dell'abitare in quelle zone, della convivenza fra più comunità, del vivere in dei ghetti, quindi la scuola di italiano, a radio e altri meccanismi insomma di socializzazione auto-organizzata che non provengono dal territorio stesso, perché appunto come dicevate voi c'è un'esclusione fra le due, cioè fra il ghetto e e il territorio circostante, insomma, come mi sembra di capire. Quali sono state quest'anno le vertenze che avete portato avanti, le più importanti, insomma, dal punto di vista economico, salariale, insomma, e lavorativo, e quali sono state invece le esperienze, già avete accennato, magari entriamo un po' più nel merito, le esperienze che avete costruito all'interno dei vari ghetti?
Ma diciamo che i due percorsi si incrociano, nel senso che uno senza l'altro sarebbe impossibile, sarebbero appunto impossibili. Appunto, come dicevamo prima, le pratiche di auto-organizzazione informale, quindi la scuola italiana, la radio, la ciclofficina, sono strumenti che ti permettono poi di poter andare a parlare di lavoro e di mettere in piedi magari delle rivendicazioni il più possibile collettive, perché poi la grossa difficoltà è quella anche, no? Perché ci sono tutti i giorni squadre che si organizzano e che magari contrattano con il caporale, o che consapevoli del proprio sfruttamento provano a fare delle rivendicazioni seppur minime sulla loro paga giornaliera. Il problema è che poi molto spesso questi episodi rimangono completamente isolati, non riescono ad entrare in connessione con altri piccole battaglie quotidiane che ci sono e che popolano le campagne tutto l'anno, tutti i giorni. Quindi un po' la sfida è quella, no? Quindi provare e per questo creare momenti di socialità per poter parlare di questo è fondamentale. La radio sicuramente è ma anche la scuola italiana, forse la radio è la cosa più dirompente da questo punto di vista. Le interviste che i lavoratori si sono fatti a vicenda, le interviste che abbiamo fatto dal ghetto, per esempio a Saluzzo o in Basilicata o in altri territori dove c'erano interventi della rete in corso, sono stati importanti per far capire anche quanto poi non è soltanto il ghetto di Foggia o Boreano in Basilicata, no? Sono tanti posti, sono tanti luoghi dove i lavoratori vivono condizioni simili, e soltanto entrando in connessione gli uni con gli altri si può pensare, no, di ricomporre in qualche maniera. Quindi c'è l'idea della ricomposizione a lungo periodo, ovviamente è un percorso molto lungo che deve partire dai lavoratori stessi, quindi ha dei tempi che sono lunghi, cioè, yeah. Non è una cosa che si fa anche per non bruciare le esperienze che poi vengono così messe in pratica, no? Cioè, ci vuole pazienza e molta cura di questa cosa, perché non è per niente semplice, le condizioni di vita sono precarissime, per cui anche per cercare di pensare a qualcosa che vada al di là del riot immediato e rivendicativo, che però poi spesso poi viene represso violentemente, che poi muore lì, cioè, quindi non so, magari Foggia forse è stata la cosa più, infatti no,
cioè sul merito della questione vertenziale invece quest'anno, insomma, come cioè, come si è proposta, insomma, nelle lotte, quali, cioè, è stata una lotta sull'aumento salariale, c'è stata una lotta sui turni, sul caporalato, insomma, che è un'altra questione, insomma, fondamentale.
la lotta, allora come l'hanno appunto il ragionamento che poi c'è alla base di chi nelle campagne si lavora e quindi vive determinate condizioni, va in due direzioni che in realtà poi sono la stessa. Sicuramente la presenza del caporale è un problema riconosciuto, ricordando che molto spesso il caporale appartiene allo stesso paese dei lavoratori, quindi ha una funzione che inizialmente può anche sembrare di colui che ti aiuta a trovare un lavoro, ma in un secondo momento si capisce diciamo il ruolo di primo sfruttatore. Facendo un esempio molto banale ma esplicativo, se un lavoratore in una giornata di lavoro raccogliendo il pomodoro guadagna 25 euro al giorno, se gli va bene, un caporale in un mese di lavoro riesce a guadagnare più di 10.000 euro al giorno, in un mese. Quindi questo fa anche capire la grande differenza e quindi la percezione forte da parte del lavoratore di capire che il primo sfruttatore è il caporale. Ma e quella è un po' la retorica diciamo anche dei sindacati, che dove il problema si ferma al caporale. Il problema ovviamente non è il caporale, ma anche chi usa il caporale, quindi il padrone, il proprietario terriero, che poi è un concetto anche quello abbastanza fumoso, perché anche lì, come in altri settori del mercato del lavoro, è messo in piedi proprio un meccanismo di scatole cinesi, per cui effettivamente capire chi è il vero proprietario di quel terreno diventa un problema, e di conseguenza le forme di controllo, di denunce, controlli dell'ispettorato, meccanismi e strumenti utilizzati dagli stessi lavoratori non sono efficaci, poiché il responsabile non è individuabile. Quindi la rivendicazione è senza dubbio verso migliori condizioni salariali, che poi appunto pure lì stiamo difendendo diritti minimi dei contratti provinciali, e per far questo serve un rapporto diretto con il padrone, col padrone bianco, col proprietario del terreno, e anch'esso responsabile dello sfruttamento, perché poi esistono, ci sono stati esempi, ad esempio in Basilicata, squadre di lavoratori burkinabè sono riusciti a lavorare senza caporale l'anno scorso, organizzandosi e quindi scavallando la prima intermediazione. Però anche lì il problema del salario rimane, quindi non è il caporale che affatica il salario, ma è sicura e ruba e sfrutta sul salario, ma parte a monte. Quindi è una rivendicazione in quella direzione, anche perché queste persone sono qui per lavorare, quindi per loro è importante guadagnare, e quindi la prima rivendicazione è sul salario, e di conseguenza, come è stato già detto anche da Maria, sulle condizioni abitative, perché se io ho un salario degno, minimo, sono anche in grado di potermi pagare un affitto, che è un altro passaggio precluso.
C'è anche un'interlocuzione con gli enti locali, la regione, eccetera, perché per come mi ricordavo io, insomma, loro sono preposti a dare in teoria abitazioni, a fornire, insomma, o perlomeno quando fu di Rosarno la regione Calabria si impegnò a fare una serie di abitazioni che poi alla fine furono solo l'ennesima speculazione in Calabria, eccetera. Qual è il rapporto con gli enti regionali e locali, insomma, in lì c'è, non c'è, insomma, come si comportano?
Ma allora, domanda complicata, nel senso, poi ogni territorio ha le sue così peculiarità, per cui si va da Faluzzo, in cui quest'anno la Coldiretti ha messo a disposizione dei container assolutamente insufficienti, ovviamente, rispetto alla forza lavoro che poi era lì presente, o in una situazione più che va avanti da anni, come può essere quella della Puglia, in cui la regione al Gran Ghetto porta l'acqua e sì, sono insomma anni ormai che in cui parla appunto di progetti abitativi che però non, assolutamente non si capisce bene che poi che risvolti avranno. L'idea che ci siamo fatti un po' è quello che si spendono moltissimi soldi per tamponare una situazione resa emergenziale da un sistema economico molto preciso, senza voler politicamente affrontare il problema dello sfruttamento del lavoro, per cui è un po' un cane che si morde la coda, cioè, e da parte delle istituzioni c'è la volontà di spostare l'attenzione, cioè è più comodo parlare dell'emergenza abitativa piuttosto che del lavoro nero, appunto, e come diceva benissimo Veronica, più che del problema del caporalato in sé, ma delle aziende che poi usano i caporali, che sono i reali responsabili.
No, infatti io ti interrompo su questo perché magari è l'occasione per andare, insomma, un po' più a fondo sulla questione. Insomma, uscire dall'emergenzialità significa anche capire e spiegare come funziona il meccanismo economico e strutturale che dà vita a questo meccanismo di sfruttamento, insomma, bracciantile. Io ci tengo, insomma, ogni anno a cercare di spiegare, insomma, come di chi è, insomma, il figlio questa situazione qui, insomma, come si dispiega i dati diciamo ufficiali, quindi molto molto sottostimati, parlano di circa 200.000 lavoratori immigrati. Naturalmente parliamo di dato ufficiale, quindi tutta immigrazione, insomma, non legale fra virgolette per la legislazione italiana, è presa molto poco in considerazione, essendo però invece la parte, insomma, più ampia. Parlare di lavoro nelle campagne significa parlare di riduzione del salario funzionale all'arricchimento non solo dei caporali, come dicevate voi, ma delle grandi industrie e di tutta una filiera che è molto molto lunga. Insomma, in agricoltura è una delle filiere più lunghe che noi conosciamo nei sistemi produttivi, insomma, quindi si va, cioè, se vogliamo dare un inizio e una fine, si parte dal lavoro bracciantile, ma si arriva fino alla grande distribuzione, alle merci che poi troviamo con prezzi anche esagerati, insomma, nei vari supermercati che noi andiamo a comprare, quelle arance, quegli ortaggi eccetera, quei pomodori soprattutto, insomma, sono frutto di un avorio che parte dal lavoro bracciantile, ma che ha una sua catena, appunto, come ho già detto prima, è molto lunga, che ha il caporale, che ha la piccola impresa, che ha i centri di raccolta, che ha l'azienda, che ha una distribuzione, che ha poi il supermercato, il banco. Ecco, come magari è bene entrare dentro questo meccanismo qui, è bene capire anche come le politiche agricole comunitarie, perché ricordiamo che le politiche agricole sono gestite a livello comunitario già da 15 anni circa, hanno prodotto questo meccanismo non solo in Italia ma anche in Spagna, insomma, eccetera, e col sistema delle quote, dei pagamenti per appezzamenti dei terre e non più per i chili prodotti, eccetera. Insomma, inviterei, certo, il tempo è tiranno, però a dire, insomma, in grandi linee quello che è il meccanismo di questo sfruttamento.
Appunto, il meccanismo è il più antico del mondo, nel senso, se posso risparmiare su qualcosa risparmio sul costo della forza lavoro, e quindi quello è il principio che sta alla base di tutto. Poi sono stati, appunto, siamo in agricoltura, siamo in un territorio, in un settore che poi, stando qui, sembra molto distante, in realtà chiama a sé molti più italiani, sempre di più a lavorare, perché ormai diventa anche l'unico settore da cui qualche soldo, detta proprio in parole semplici, si riesce a fare, ma non soltanto, appunto, per chi proviene da altri paesi, ma anche per gli autoctoni, gli italiani, quindi non è così distante. E poi, appunto, rappresenta, proprio per quello che anche ha detto Dario adesso, senza dubbio un laboratorio perfetto di sperimentazione di tutte le forme di capitalismo più selvaggio, e quello che noi vediamo nelle campagne, per cui si lavora per 1,50 euro l'ora in Capitanata, in provincia di Foggia, così come in provincia di Alessandria, dove si raccolgono le zucchine ed altro per la COP, ecco, fa riflettere e fa capire quanto c'è uno sfruttamento, quanto si è in barba poi a qualsiasi forma di controllo che viene sempre appunto tutto l'impianto normativo, pensiamo non ultimo la legge contro il caporalato, va in questa accezione appunto molto pericolosa anche di controllo, dove allo stesso tempo ci sono persone che hanno problemi di permessi di soggiorno, quindi diventano ecco non modi di affrontare il problema. Poi rispetto al peso economico forse si dovrebbero fare delle distinzioni tra l'arancia di Rosarno, che ormai non ha più nessun potere sul mercato, e appunto come dicevi prima l'ultima diciamo modifica delle politiche agricole comunitarie, gli hanno dato il cosiddetto colpo di grazia, quindi così come gli accordi di libero scambio col Marocco, e quindi diventa un mercato inutile e improduttivo e per il padrone ma anche per il bracciante stesso che si trova a vivere nella tendopoli non tanto perché lavora in campagna quanto perché non sa dove andare a vivere, quindi questi luoghi poi diventano ghetti abitativi e basta. Come il pomodoro invece, che continua ad avere un suo mercato, così come la frutta a Saluzzo in provincia di Cuneo, altro luogo dove ormai noto alle cronache da un paio d'anni anche Saluzzo, dove c'è un intervento della rete in corso, quindi ovviamente bisogna fare delle distinzioni rispetto al prodotto in questione, tant'è che poi le forme di sfruttamento assumono lavorativo e abitativo assumono diverse sfumature, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Io gioco a ribasso sulla forza lavoro e soprattutto se la forza lavoro non è autoctona penso di poterlo fare ancora di più.
Sì, ma aggiungo una cosa, sicuramente a livello generale, al di là delle distinzioni che sono essenziali tra un prodotto e l'altro perché hanno mercati diversi, diciamo che la frammentazione della filiera è quello che poi permette di sfruttare meglio le persone, no? Cioè i lavoratori, che siano braccianti o che sono i facchini della logistica che poi distribuiscono le merci nei supermercati. Quello che insomma stiamo cercando di capire, anche per capire che tipo di strategie poi mettere in pratica di contrattacco in qualche maniera, è sicuramente si capisce, cioè noi abbiamo più o meno insomma il polso in alcune zone d'Italia su la parte dei lavoratori e sappiamo dove questa roba finisce, cioè nei supermercati. Tutto quello che c'è in mezzo, tutti i vari passaggi, sono estremamente difficili da ricostruire perché sono tanti. E non a caso sono tanti, cioè è volutamente così perché appunto in Puglia grossa parte del pomodoro che si raccoglie ad agosto finisce nelle aziende di trasformazione, spesso del Salernitano, ma buona parte poi anche vengono trasformate anche invece in loco, e quindi bisognerebbe capire per esempio quanto di quel pomodoro finisce lì, quanto viene portato altrove, quanto viene poi è per l'esportazione addirittura della famosa passata. E tutto questo ovviamente non è semplice da rimettere così, cioè rimettere insieme i pezzi non è proprio immediato, insomma, soprattutto è molto difficile capire anche per i lavoratori, per esempio, chi è il padrone, perché spesso non lo sa, non si sa, non si capisce di chi è quel pezzo di terra. Spesso sono prestanomi, spesso ci sono aziende finte, appunto le famose scatole cinesi. Tutto questo in una dimensione di auto-organizzazione, di rivendicazione collettiva, ti rallenta il lavoro e soprattutto te lo rende molto fumoso, perché non sai bene qual è il tuo nemico, no?
Interlocutore.
Esatto, quindi è ovvio che il caporale è il primo che hai, è quello più vicino a te, è quello con cui tu hai rapporto, ma c'è anche consapevolezza da parte di chi lavora e di chi vive lì, che poi non è quella, cioè non si ferma là, cioè non è che l'unico che ti sfrutta è il caporale lavora per qualcuno, e quindi il passaggio che si sta provando a fare è capire
è chiaro
qual è il
una domanda di 3-4 minuti, poi andiamo in musica per amare alcuni compagni, insomma, stanno lì in loco. Però la domanda è questa, insomma, come la crisi economica, insomma, di questo periodo incide sia sul meccanismo economico nelle campagne, quindi approvvigionamenti, le varie raccolte eccetera, e come la crisi incide anche a sua volta a ricasco come forma di ricatto anche per le lotte, insomma, come funziona un po' ovunque oggi in Italia, purtroppo, con il meccanismo di ricatto di licenziamento, quindi con la minaccia di licenziamento le lotte, insomma, tendono ad abbassare il livello.
Punto, la crisi là incide dalla parte ovviamente sia padronale, dove qualcuno si ritira, quindi nella fattispecie si coltivano meno terreni a pomodoro, se vogliamo fare un esempio in corso, quello è stato evidente per noi vedere come in un anno, oltre poi con dei dati alla mano, erano effettivamente ridotti i campi coltivati a pomodoro, e quindi proprio perché ha un costo importante per il padrone stesso, e quindi quello toglie ovviamente un lavoro in partenza. Rispetto alla parte invece del lavoratore, lì è ancora più evidente ed è stato già detto, perché iniziano ad esserci nelle campagne tutti quei lavoratori assolutamente inseriti, presenti in Italia appunto da oltre 10 anni, che lavoravano nelle fabbriche al nord e sono stati espulsi in quanto fabbriche e cooperative hanno chiuso.
Questa cosa qua produce una consapevolezza maggiore oppure un ricatto maggiore nel fare le lotte, visto che sono stati espulsi dalle fabbriche?
Entrambe le cose.
Entrambe le cose.
Cioè, sì, è ovvio che la condizione, cioè, se io sono 15 anni che sono in Italia e facevo il metalmeccanico al nord e finisco al ghetto di Foggia o a Boreano in Basilicato, a Saluzzo in Piemonte, insomma, non è che proprio, no? Me la passo tanto bene. Però contemporaneamente la mia esperienza di così lavoratore salariato, magari con un'esperienza anche sindacale o comunque con una è funzionale anche poi a un percorso di rivendicazione, quindi entrambe le cose, direi. Sì.
Entrambe le cose. Va bene, io direi che facciamo uno stacco musicale, visto già 40 minuti, insomma, e siamo in onda e ci prepariamo a chiamare, insomma, i compagni in loco. Fra l'altro, questa canzone è una canzone che mi avete indicato voi come una delle hit, insomma, di Radio Ghetto.
Oh, je me présente, Molotov, undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va à Zetatouva. Pourquoi tu l'ouvres? Quoi, qu'est-ce que tu me prouves? Ta carrière je crève, comme un Aquanikov. Vas-y tu me couvres, braquage sur un convo. Mon flow dans ta cove, j'attends que ça les achève. Le son t'achève, danse comme un cheval. Ici pas de philosophe, ça rêve à trop de œuvres. Vas-y chauffe, ça rêve des palovres. Bouge la tête des youves, les bourgeois deviennent ouf. J'ai huit de pouf, ça vient de les sous-bois. Pas de son par les deux bois, j'parle pas la langue de bois. C'est Rouskov, c'est Négal au Tamba. Ton style est trop bof, moi Hamdoullah Sava. J'en plus comme un junkie, safe t'es pas funky, la merde dans ton paquet, l'horreur moi c'est junkie, flow trop paraki, j'mange tôt comme les hackies, j'glisse comme au ski, au top comme Cherokee, lève tôt comme les frosties, l'aile mange pas de GS, toujours le philo fish, au McDo, bitches, j'contrôle mon BS, même en période de crise, la lame, j'ai KS, le terre-terre, j'maîtrise, moi j'fais pas la BS, je pèse le champ PS, j'te le dis en tout franchise, ton flow il pue la PS, j't'effonce comme une paire KS, t'es keuf dans ta DS, t'as trouvé ton robe, faut que j'te dis, est-ce que t'es mon fils, j'me tape jamais la fiche, ma tête est mise à prier, j'm'en fiche, le rap français sur moi a mis une fiche, vas-y créer, Molotov 4, G8, c'est le Zin, travaille à Pékin,
Va bene, allora ritorniamo in onda sempre a Radio Onda Rossa, sempre con Corrispondenza Operaia. Oggi una puntata dedicata alle mobilitazioni, insomma alle lotte e alle vertenze nelle campagne riguardo al lavoro bracciantile in Italia. Noi siamo in collegamento adesso con Ibrafal. Ciao Ibrafal.
Sì, ciao.
Allora, Ibrafal è uno dei lavoratori che partecipa alla rete Campagna in Lotta, che sta ancora lì a Foggia, mi sembra di capire. Quindi ti volevo chiedere adesso cosa voi state facendo, insomma quale lotte state mettendo in campo, insomma qual è la situazione attuale lì a Foggia.
In questo momento sono un lavoratore che di domenica scorso sono già fatto una riunione per cercare di nascere un lavoratore e autonomamente per fare lotta con i loro problemi, perché problemi di sfruttamento, problemi di contratti senza contratti, per avere tutti i pagamenti giusti, contratti giusti, e quindi stiamo facendo tutte le possibilità per cercare una strada che può cambiare le cose.
Ma ti va anche di raccontare come in particolare appunto nella provincia di Foggia si è iniziato a entrare in contatto con i diversi lavoratori in diversi luoghi della provincia?
Perché abbiamo già andato a Ortonova, Tre Titoli, Sant'Avero, che come si chiama? Ghetto Mali, abbiamo passato anche Borgo Mosenone. Abbiamo già iniziato di sensibilizzare i lavoratori che lavorano con il settore di agricoli, per cercare, perché sappiamo bene che c'è un problema di sfruttamento, tutto hanno lo stesso problema, perché abbiamo cominciato a parlare con i lavoratori, abbiamo cominciato a capire i loro problemi e vogliamo cercare insieme i lavoratori per trovare una soluzione che può cambiare la loro situazione.
Non lo so se ti va di raccontarci un po' le assemblee che ci sono state nel mese in cui siamo stati a Foggia, come si sono organizzate, anche le difficoltà magari che abbiamo trovato lì.
Sì, perché prima qui a Foggia non ci sono persone che volontari, che sono alcuni volontari che erano qui sempre, però non sono volontari che hanno fatto cominciare a girare altri vari posti, perché sono alcuni volontari che rimangono sulla come si chiama, però lì c'è un problema prima, perché come che la gente non c'è salute, perché tanti ogni anno che passano varie associazioni, varie persone che dicono tante cose, non c'è neanche una cosa che hanno fatto, quindi loro non ci sono più fiducia quello che possono lì perché ogni volta che cominciamo lì c'è un problema, perché dopo abbiamo cominciato a fare riunioni in ghetto, abbiamo fatto riunioni tre titoli otto nova, abbiamo fatto altre riunioni di ancora ghetto, abbiamo andato a prefettura, abbiamo cominciato fare tante cose insieme con i lavoratori, quindi stiamo cercando di aprire una strada nuova che possiamo fare, denunciare il nostro problema direttamente senza passare su altre persone.
E Ibra, senti una cosa, ti chiedo un'altra cosa, se ti va di raccontarci anche l'esperienza della vertenza contro Caccavelli.
Sì, perché Caccavelli sono lavoratori 250 o 270 persone che lavorano con l'anno 2011, con due cap- tre caporali, tre caponeri e anche due caporali albanesi. E, loro non, Cacavelli ha detto che pagato caporali non pagavano caponeri, quindi c'è un problema che i lavoratori non sono già riusciti a avere, prendere i loro soldi. Quindi hanno cominciato, come si chiama, io ci sto, ho cominciato a fare vertenza, tirare su vari posti per recuperare le persone che hanno lavorato, per recuperare i loro documenti, il nome e cognome. Prima abbiamo provato di farlo senza essere tratti di lavoro, però loro non ce l'hanno risposto nessuno, quindi adesso hanno voluto fare sulla, come si chiama? Aiutami un attimo per favore. Pronto?
Sì. No, ci stavi dicendo appunto questi lavoratori che non sono stati pagati si sono organizzati con un avvocato del lavoro per fare una vertenza contro Cacavelli, che è un grosso consorzio agricolo, sì. Quindi sono tante aziende. Sì. E quella è ovviamente una cosa che è in corso ora e che insomma vedremo come andrà, però è comunque un risultato, insomma.
No, un risultato, perché anche i lavoratori, sempre ci sono lavoratori che fanno denunce, però neanche non ha ancora cambiato niente, quindi vogliamo prendere il nostro mano tutti quel discorso per cercare di portare avanti i nostri problemi, per trovare una soluzione migliore per tutti.
Ok, quindi allargare il più possibile così il piano di rivendicazioni.
Sì, ci sono tante varie cose che non c'è alcuni che andavano bene, quindi non solo perché gli sfruttamenti sono allogati, perché ci sono caporali, ci sono padroni di lavoro, ci sono le persone che non vogliono pagare, e sono tante cose, diverse cose, quindi siamo queste qua per avere possibilità per prendere tutte le cose in mano per cambiarlo, cercando di cambiarlo insieme.
Ok, grazie Ibra. Noi ti ringraziamo insomma per la corrispondenza e la testimonianza che ci hai dato, ti auguriamo insomma una buona lotta rispetto alla vostra vertenza e insomma ci risentiamo presto e grazie per la corrispondenza. Ciao. Bene, insomma, questa era una delle testimonianze che avevamo in programma oggi. C'è un'altra che è saltata su Saluzzo, se magari in 5 minuti riuscite a raccontarci voi insomma da qui che cosa è successo oggi lì.
Allora, Saluzzo, appunto, provincia di Cuneo, Piemonte, mercato diciamo della frutta, un ricco mercato dove si raccoglie la frutta, dico ricco perché le condizioni di lavoro qualcuno le definisce di lavoro grigio, secondo la dicitura diciamo classica, ma
sociologica,
esatto,
accademica.
Ma anche lì appunto il lavoro è senza contratto che poi diciamo un inciso forse superfluo ma sempre importante ricordarlo: il contratto per un lavoratore non comunitario ma anche comunitario, almeno fino ad oggi ancora, è un requisito fondamentale per rimanere regolare in Italia, visto che esiste la Bossi-Fini e la Turco-Napolitano che legano in maniera imprescindibile il contratto di lavoro al titolo di soggiorno. Quindi il contratto di lavoro diventa fondamentale, anche perché poi se no si entra nella cosiddetta sfera del reato di disoccupazione per un immigrato, e questo quindi è comunque un problema. A Saluzzo, luogo dove adesso diciamo il grosso della manodopera proviene dall'Africa subsahariana, anche qui rinforzato in maniera prepotente dai danni della cosiddetta emergenza Nord Africa, che ora è veramente un'emergenza, quindi luoghi anche questi non solo di lavoro ma di rifugio, perché queste persone sono state buttate fuori dei centri e non sanno dove andare, quindi i numeri quest'anno sono arrivati a 600, che rispetto ad altri territori sono molto contenuti, però non sostenibili dal comune di Saluzzo, pare, e dai comuni limitrofi, tant'è che l'unica risposta, come è stato già detto da Maria, è stato questo diciamo allestimento di container da parte della Coldiretti, che l'ha messo come un favore quando in realtà è quello che deve fare, di 120 posti, adesso non ricordo, 100-120, quindi che ovviamente non hanno risolto il problema. E lì la battaglia, che appunto ci doveva raccontare Mamadou, è nata soprattutto sulle questioni abitative, perché queste persone sono state il grosso, quindi circa un 500 se non di più, abbandonate così come l'anno scorso per strada nel famoso spazio boario, e si sono dovuti accampare con una serie di attacchi, primo tra tutti a giugno, inizio della stagione, questa delibera comunale in cui vietava il bivacco. Il sindaco di Saluzzo, ovviamente in funzione totalmente anti-africana a quel punto, visto che erano soltanto lavoratori provenienti dall'Africa subsahariana lì. E da lì poi è iniziata una diciamo lotta che ha portato anche a climi di forte tensione, a una presenza di Digos e forze del disordine abbastanza diffusa, che ha diciamo minacciato la vita già faticosa e dei braccianti e delle persone dentro che lavorano, che operano dentro la rete, che sono italiani e stranieri, quindi colpendo a vari livelli ovviamente, per migliorare le condizioni abitative, cioè di un accampamento, quindi l'acqua banalmente, visto che queste persone si trovavano al centro di questo ricco comune piemontese senza avere l'acqua, che diciamo appunto serve a diverse cose nell'arco di una giornata. Quindi è stata una rivendicazione su quel piano, su rispetto alle rivendicazioni abitative, e ha portato anche i suoi frutti, cioè l'acqua oggi. Cioè.
Noi siamo in chiusura di trasmissione, gli argomenti sono ancora tanti da mettere in campo. Prima di chiudere, insomma, e di raccontare che cosa farete dopo, però una questione magari da andare a spiegare c'è, ed è il rapporto fra il lavoro nero, la contrattualizzazione del lavoro in funzione della legge Bossi-Fini, quindi del permesso di soggiorno legato alla prestazione lavorativa. Questo è un problema che si vive, penso, lì, insomma, come funziona.
Sì, diciamo che la lettura che abbiamo come rete, ma non solo, insomma, è quella appunto, la Bossi-Fini è una legge sul lavoro, non è una legge sulle politiche migratorie, istituisce di fatto il reato di disoccupazione. Non è solo la Bossi-Fini, come diceva Veronica, è una cosa che viene da lontano, cioè dalla Toscana napoletana in poi. Questo si lega a leggi sul mercato del lavoro che tendono a precarizzare sempre di più, a erodere sempre di più i diritti minimi. Queste due cose insieme ovviamente sono un sistema perfetto per creare quelle sacche di esclusione quasi totale che poi i lavoratori sono costretti a vivere, in cui finiscono e dalle quali spesso non riescono a uscire. Cioè è come se si creassero delle bolle al sud in particolare, ma non solo, cioè questo è un fenomeno che si sta allargando sempre di più e in modo sempre più capillare, per cui effettivamente poi finisci in un posto e non hai più soldi per andartene e resti lì magari 2-3 anni, a quel punto diventi irregolare, a quel punto puoi lavorare soltanto a nero, quindi un contratto manco lo puoi chiedere. Cioè è perfettamente inserito in una logica di sfruttamento capitalista, passatemi il termine un po' così vetero, però quello che succede è questo.
E di controllo.
E di controllo.
Va bene, un'ultima domanda, insomma, sul dopo. Le stagioni cominciano, insomma, il grosso delle raccolte comincia a chiudersi in questi mesi. Durante l'anno, e cosa fa la rete di campagne in lotta? E non vi ho chiesto, lo devo chiedere all'inizio, quali sono i soggetti che partecipano a questa rete e che cosa fanno durante l'anno?
allora, la rete è molto eterogenea, cioè ci sono associazioni territoriali e nazionali, gruppi di acquisto solidale, piccoli produttori, lavoratori stranieri, studenti, cioè un po' di tutto, insomma, quello che si fa durante l'anno, ma si cerca in parte di autofinanziarsi, perché questo va detto, cioè siamo tutti ovviamente così militanti volontari, per cui le pratiche di autofinanziamento sono funzionali poi a riuscire a mettere in piedi degli interventi.
E poi in realtà è un po' un circolo continuo, perché poi i territori dove esiste l'agricoltura e dove esiste di conseguenza lo sfruttamento sono in tutta Italia e sono in tutto l'anno. Basti pensare che qui vicino c'è la provincia di Latina, dove esistono le serre, quindi lo sfruttamento è garantito tutto l'anno. E quindi l'idea è di allargarsi, inseguendo tra virgolette ormai non più le grandi stagioni di raccolta, con queste intendiamo pomodori e agrumi, che si susseguono, perché appunto ora è ancora in corso quella del pomodoro, quindi tant'è che è ancora in corso l'intervento in Basilicata, ma dove, come diceva lo stesso Ibrafal, le pratiche di auto-organizzazione ormai sono avviate, quindi è un lavoro a ciclo continuo, e a fine ottobre, inizio novembre inizia la raccolta del mandarino nella piana di Gioia Tauro, quindi anche lì diciamo è un rincorrere lo sfruttamento, che è garantito tutto l'anno, quindi più le pratiche si intensificano, più le risposte di auto-organizzazione si diffondono e più il lavoro non ha fine.
Io immaginavo che insomma durante l'anno a gennaio, febbraio, insomma marzo eccetera, visto che l'agricoltura è stagionale, cioè a stagionalità è l'elemento fondamentale, ci fosse un'emigrazione interna in Italia, insomma un andare via da quelle campagne, uno svuotamento, e poi un'altra volta, insomma verso giugno, maggio eccetera, un'altra volta un riempimento di quelle campagne. Il fatto che ci sia una mobilità così alta immagino sia un problema della vostra lotta, oppure no? Riuscite ad avere contatti durante l'anno persistenti, continui?
Sì, diciamo che la mobilità diventa quasi un valore aggiunto, paradossalmente, cioè molti dei lavoratori che sono a Foggia andranno a Rosarno, cioè diciamo che ci sono questi due grandi poli che sono Rosarno, Foggia, in cui le persone si spostano, magari fanno 4 mesi da una parte, 6 mesi dall'altra. Ovviamente più il lavoro di conoscenza e di pratica, come diceva Veronica, va avanti e si struttura, poi quelle persone, quei contatti restano, per cui si spera che poi, a seconda del, insomma, se torneremo a Rosarno quest'anno, ci sarà tantissima della gente che abbiamo conosciuto a Foggia e con cui si è avviato un certo tipo di percorso, per cui l'idea è quella della riproducibilità poi, no? delle cose che fai in un posto e che non rimane chiuso in quel contesto lì, ma che si può in qualche modo esportare in un altro luogo, rimodulandolo ovviamente a seconda del contesto, però
anche perché appunto essendo una rete ci sono associazioni, individui e quant'altro che vivono in quei territori, quindi che hanno un lavoro tutto l'anno, ovviamente, senza il quale poi il lavoro nazionale della rete sarebbe impossibile, visto che senza un contatto col territorio non avrebbe senso calarsi in un territorio. E poi ci sono i lavoratori, e i territori sono fatti dai lavoratori ormai sempre più che mai, quindi per quello c'è una pratica continua anche per questo.
Ok, va bene, insomma penso che per oggi insomma abbiamo detto, abbiamo spiegato quello che è successo quest'anno, quali sono state le vertenze e la mobilitazione. Noi naturalmente come radio cerchiamo di monitorare, di capire, di ascoltarvi quando volete, insomma questa radio è sempre aperta insomma per queste esperienze. Noi vi ringraziamo della vostra insomma presenza anche in studio oggi e di racconto e di analisi rispetto a quello che succede. Noi naturalmente diamo anche un vostro a un dato che è il sito internet campagnaillotta.org, in cui c'è anche una pagina contatti, in cui ci sono anche le varie vertenze dislocate per i diversi territori dove avvengono queste mobilitazioni, e quindi campagnaillotta.org. Grazie insomma per la per la corrispondenza di oggi, e con Corrispondenze Operai ci sentiamo lunedì prossimo. Per Radio Onda Rossa per oggi è tutto, il giornale radio non andrà in onda, e noi ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.